E siamo al quinto appuntamento con il dottor Galvano Dotta, che saluto e ringrazio per essere intervenuto nei nostri studi. Buongiorno dottore.
Ciao Claudio, ciao.
Allora, abbiamo parlato di prevenzione, poi lo sbiancamento, poi gioielli dentali, l'odontoiatria conservativa e quest'oggi, un argomento che ci incuriosisce per saperne di più. Penso che tutti o la maggior parte avremmo sentito parlare di implantologia, forse fino a qualche anno fa no, però ultimamente in questi ultimi anni credo proprio di sì, se ne sente parlare, e credo che qualcuno abbia già qualche impianto. Ma dottore, allora iniziamo proprio all'ABC, che mi sembra importante, no? Che cos'è l'implantologia quando parliamo di implantologia sui denti?
Dunque, cos'è l'implantologia? L'implantologia è una branca della chirurgia orale e quindi dell'odontoiatria, che si prefigge di sostituire le radici dei denti perduti,
sì,
o colpiti da patologie che obbligherebbero all'estrazione. E quindi si intende per implantologia quell'insieme di tecniche chirurgiche che sono finalizzate a riabilitare in maniera funzionale un paziente che è affetto da mancanza di denti totale o parziale. Quindi per questo si usano, diciamo, impianti, ovvero sia dei dispositivi metallici o non metallici, che vengono inseriti chirurgicamente nell'osso, sia mandibolare, quello sotto, che mascellare, quello sopra, insomma. E questi devono essere chiaramente poi adatti a permettere la connessione di protesi, che possono essere fisse o mobili, e il fine è quello di restituire una funzione masticatoria adeguata. Questi impianti possono essere di varie forme, inseriti in varie sedi con tecniche differenti, c'è una moltitudine di varianti possibili, e connessi poi a delle protesi in maniera, diciamo, con una tempistica diversa a seconda dei casi, ecco. Questo, certo, è direi la definizione di, certo, implantologia.
Cioè, abbiamo come un dente nuovo in sostanza, cioè ci sembra di avere un dente nuovo, no? Proprio
chiaro, con un dente nuovo in tutto e per tutto.
Sostituisce un po' le capsule in sostanza. Mi ricordo una volta c'erano le capsule, no?
Le capsule, oppure vanno a ricoprire un dente.
Ecco, ricoprono
l'impianto, okay. Porta un dente nuovo, e quindi, certo, è nuova anche la radice del dente, cioè il dente, chiaro, non c'è più e viene sostituito da questo manufatto, diciamo, particolare.
Dottore, io non so se appunto ricordo male, ma sono un po' di anni che sento parlare di implantologia. Com'è nata, sì, l'implantologia e circa quando? Ecco, in
sostanza? Beh, guarda, la storia dell'implantologia risale alla notte dei tempi, nel senso che non si sa esattamente quando brillò l'idea, diciamo, a qualcuno di inserire un dente artificiale in un alveolo per sostituire un dente perso, però quello che è certo è che è stato fatto, insomma, perché ci giungono, diciamo, dall'antichità, ci giungono dei reperti archeologici molto interessanti che testimoniano le inserzioni di pezzi di conchiglie lavorate, minerali, osso, e quindi già nell'antichità si cercava di rimpiazzare i denti,
certo,
perduti.
Insomma,
in realtà l'implantologia vera e propria ha inizio nei primi anni del Novecento, è abbastanza recente, e diciamo ed è avvenuta ad opera di alcuni geniali precursori, geniali medici, che hanno sviluppato sistemi diversi e originali fin dal primi del Novecento. Questo nel tentativo di risolvere casi di mancanza di denti, come dicevo prima, parziale o totale, con dei nuovi metodi. Questi, diciamo che i medici italiani al mondo furono i pionieri, però, i primi in assoluto in campo implantologico, e hanno posto quindi, si può dire, le basi per lo sviluppo della moderna implantologia. Quindi con quelle esperienze fatte e quelle intuizioni là hanno portato, diciamo, hanno trasformato la primitiva implantologia da un empirismo, diciamo, a una scienza vera e propria. E quindi già nei primi del Novecento si studiarono i materiali, le forme, le procedure, e poi alla fine arrivarono i risultati. Inizialmente si usavano, diciamo, materiali più disparati, dalle leghe auree alle resine, all'acciaio, ai materiali ceramici. Si è provato un po' di tutto, E poi hanno cominciato a scartare le resine, le ceramiche, e si notò che alcune leghe davano migliori risultati. Quindi negli anni 50 c'è stato, diciamo, lo sviluppo fondamentale dell'implantologia, e diciamo negli anni 50 in Svezia, no? Si è spostato in Svezia, diciamo, lo studio vero e proprio, e, da parte di un famoso, diciamo, ricercatore di nome Branemark, che nel nostro ambiente, nel nostro campo è molto, molto stimato e molto famoso, e questo ha studiato un nuovo materiale, il titanio. È solamente quello, diciamo, ecco, prevalentemente quello. E in questi, diciamo, esperimenti che fece, vide che l'osso dell'organismo andava diciamo, ad accogliere questi manufatti costruiti in titanio, integrandoli perfettamente, quindi tanto da renderne impossibile la rimozione. Cioè, intendo dire che oggi,
cioè, durano per sempre.
Se tu hai un impianto che ha attecchito,
sì,
non lo rimuovi più. Per rimuoverlo non puoi svitarlo se è avvitato.
Ok.
Devi fare un carottaggio, cioè devi togliere tutto il dente attorno, l'osso, cioè no, scusa, tutto, certo, l'osso attorno, certo, per asportarlo. Quindi questo dimostra che sono proprio
eterni,
molto eterni, chiamiamoli così.
La cosa importante è che si integri bene con l'osso, no, dottore?
Certo.
Cioè che non faccia infezioni o controindicazioni o quant'altro,
ecco,
credo.
E, diciamo, il merito di questo studioso negli anni 50, quindi abbastanza recente se vogliamo, fu quello di studiare proprio con rigore i meccanismi più intimi della guarigione ossea. Quindi studiava l'istologia, cioè le cellule attorno all'impianto, come reagivano, quindi le reazioni alla presenza di questo materiale estraneo all'organismo, no? E quindi questo permise di mettere a punto un sistema e un protocollo operativo che poi è stata la strada per il successo implantologico. Quindi sostanzialmente l'implantologia endossea, diciamo, nell'osso, si divide fondamentalmente in due grandi scuole, quella italiana e quella svedese.
Ecco, certo.
Fondamentalmente. Quindi quella italiana è storicamente precedente, perché ha inventato la tecnica. È meno diffusa, diciamo, come culturalmente, ma concettualmente è altrettanto importante dell'altra, e la quale però ha studiato l'osteointegrazione degli impianti inventati dagli italiani.
Certo,
capito?
Certo.
Ecco, quindi la scuola italiana è la prima in assoluto. Anche gli ortopedici nelle sale operatorie usano manufatti per sostituire articolazioni, per mettere delle viti, tutto in titanio, tutto dall'esperienza dei dentisti.
Ah, bene.
Sì, gli ortopedici hanno sfruttato questa tecnologia e poi l'hanno applicata, e non solo loro, insomma. Quindi la medicina è nata,
certo,
in questo modo, la medicina relativa all'implantologia.
All'implantologia. Senta, dottore, ma attualmente si usa ancora il titanio, oppure quali materiali vengono usati, in sostanza? C'è stata un'evoluzione?
Sì.
Ora come siamo, diciamo così, con un bel impianto?
Sì.
Cosa ho dentro i denti, in sostanza?
Tu hai un impianto in titanio oggi, diciamo il più frequentemente possibile, insomma, sono i più diffusi, e il più utilizzato è quello. E poi, che sia in forma commercialmente pura o in alcune leghe, ma sostanzialmente il materiale è titanio per l'uso dentale. È un materiale biocompatibile,
certo,
che non comporta reazioni da parte dell'organismo, cioè non comporta reazioni. Gli impianti posizionati nell'osso vengono fortemente inglobati dall'osso stesso, e con dei meccanismi fisiologici si crea una rigenerazione ossea detta osteointegrazione. Praticamente gli impianti non hanno, diciamo, problemi di rigetto.
Okay.
Ecco, c'è da dire una cosa: si parla di rigetto, in realtà in quella minima percentuale, che nel nostro caso sarà il 2-3% dei casi, che un impianto non attecchisce, non è perché avviene il rigetto, ma perché non c'è, diciamo, una corretta integrazione ossea. Ecco, e questo lo
vedi. C'è colpa dell'osso.
Ma no, sono varie le possibilità le cause di questo. Ecco, questa mancata integrazione ossea può avvenire per vari motivi, tant'è vero che noi scegliamo i pazienti a cui diciamo inserire degli impianti. Non tutti sono adatti.
Cioè riesce a vederlo prima, in sostanza?
Riesce a vedere prima.
E cosa si fa in quel caso, dottore? Si dice non si può fare l'impianto?
Diciamo, secondo me, per evitare il più possibile questa minima percentuale, insisto di nuovo a chiamarla rigetto, sì, anche se non è un rigetto, abbiamo detto che è una mancata integrazione, e per questo noi selezioniamo i pazienti, nel senso che valutiamo se un paziente, intanto, se è motivato, no? Poi se ha una buona igiene orale culturalmente, e poi in base anche alle sue abitudini di vita, capisci?
Sì.
Perché se tu metti un impianto a un matto che se lo martella, è chiaro, certo, che non attecchisce, hai capito? Oppure certe situazioni particolari di masticazioni strane che non permettono o che non consigliano l'applicazione degli impianti, insomma, ecco.
Certo. Allora, abbiamo parlato quindi di titanio, no? E poi la copertura, ma diciamo così, per fare un impianto, dottore, è una cosa complessa, cioè che metodi si usano, quante volte devo venire, come si fa, come è semplice, come un'otturazione, è complesso come un'operazione chirurgica?
Guarda, per il paziente credo sia abbastanza semplice, sembra impressionante magari l'idea di inserire un impianto, in realtà... il dolore non esiste.
Bene.
Ecco, perché si fa l'anestesia, si inserisce l'impianto in una seduta, per farla in sintesi, insomma. Poi, dopo alcuni mesi, si inserisce un moncone e si inserisce o il ponte o la capsula, quello che serve, insomma.
Okay.
Quindi, sostanzialmente, in quattro sedute si può finalizzare. Bene. Il lavoro, insomma, ecco.
Ma dalla prima seduta fino alla quarta, quindi ho una sorta di, mi perdoni il termine, sì, magari sì, provvisorio, in sostanza, no? Comunque riesco a masticare, riesco a fare la mia vita normale o no?
Dipende, se fai, ci sono vari tipi di impianti, ci sono impianti che richiedono dei tempi di osteointegrazione e alcuni che invece hanno un carico immediato, cioè dipende poi da caso a caso. Certe volte metti un impianto e poi lo finalizzi, cioè metti il manufatto sopra la capsula o il ponte o la protesi mobile agganciata dopo alcuni mesi. E in certi casi, quando è possibile, si fa anche il carico immediato. Tu metti l'impianto, capsula e tutto in una seduta.
Certo.
Avendo chiaramente preparato tutto prima.
Si può farlo per più denti, immagino di sì, nel senso che uno può aver bisogno di un dente solo o addirittura magari anche...
Da uno a tutti,
in
puoi fare anche un edentulismo completo, cioè certo, la mancanza totale di un'arcata dentaria o di entrambe, può essere rimpiazzato con degli impianti.
Certo. Per quanto riguarda i criteri di successo, gli impianti, dottore, per esempio, mi viene da dire l'età. Ci sono età bambini, ragazzi, adulti, anziani, quali altri criteri ci sono per decretare, diciamo così, il successo di questo impianto? Beh, che si mira a che duri per sempre, no? Ci ha detto.
Beh,
prima
è chiaro che prima di applicare un impianto bisogna che la struttura ossea sia sviluppata, sia matura, sia quindi direi l'ideale sarebbe sopra la maggiore età, insomma oltre la maggiore età, ecco, per impianti, diciamo, su cui inserire delle protesi, ecco. Ci sono anche degli impianti ortodontici, ma hanno un altro utilizzo, che non sopportano forze così forti come gli impianti che sostengono protesi.
Sì.
Ecco, come criteri di successo, per capire se un impianto ha attecchito, e questo lo capisci subito nei primi mesi o due mesi, ci devono essere bisogna valutare dei parametri. Per esempio, ci deve essere un'assenza di dolore persistente dopo l'applicazione dell'impianto, e chiaramente riferito all'impianto inserito. Poi ci deve essere un'assenza di infezioni ricorrenti, cioè deve guarire velocemente, normalmente. Poi ci deve essere un'assenza di mobilità dell'impianto, cioè l'impianto non deve essere mobile, deve essere fisso fin dall'inizio, e poi con l'uso di radiografie locali, diciamo, si deve valutare l'assenza di radiotrasparenza attorno all'impianto, cioè tu quando vedi un impianto che ha attecchito, tu vedi l'impianto e vedi l'osso e basta. Se tu vedi un alone scuro fra osso e impianto, vuol dire che c'è un vuoto.
Ah.
Un alone scuro, la parte scura in radiografia è il vuoto, capisci?
Certo.
E quindi ti regoli anche da tutti questi elementi, insomma, ecco. E lì si capisce se l'impianto ha attecchito.
Certo. Dottore, un'ultima domanda prima di concludere. Dal punto di vista estetico, sì, un impianto viene esattamente come i miei denti normali oppure si nota la differenza?
Il nostro scopo è di raggiungere una estetica ottimale, sì, come con i denti naturali, come era prima, insomma, quello è lo scopo,
okay,
l'obiettivo.
Certo,
ecco.
Certo. Si riesce a raggiungere.
Io vedo
questo
che oggi si raggiungono, diciamo, questi obiettivi molto spesso, insomma, ecco. Poi dipende da caso a caso.
Una volta fatto l'impianto, dottore, io sono a posto, non ho più bisogno di, mi perdono il termine, sì, manutenzione, solamente l'ordinaria pulizia, mi sembra di capire, no?
Guarda, diciamo di sì.
Ah.
Però chiaramente potrebbero subentrare delle modifiche a livello temporomandibolare dell'articolazione,
sì,
oppure di altri denti che vanno a masticare con questo impianto o di altri impianti, insomma potrebbero subentrare delle varianti che vanno controllate dal
certo,
professionista, per
certo,
cui, e vanno corrette, capisci?
Okay.
E quindi non devi pensare che tu metti un impianto e ce l'hai per sempre tutta la vita senza manutenzione, come tutte le cose.
Dottore, un'ultimissima domanda che, sì, però credo in tanti adesso se la stiano ponendo. Adesso chiaramente non vogliamo parlare di prezzi e quant'altro, sì, renderla commerciale, però, sì, è accessibile a tutti l'implantologia, cioè voglio dire, rifare in day io penso che sia anche un po' l'ideale. Una volta l'anziano, metto la dentiera, adesso mi faccio gli impianti,
sì,
ecco, questa è la sostanza, no?
Sì.
Come si parla nel gergo comune della strada, no?
Guarda, gli impianti sostanzialmente sono impegnativi, sono costosi, e lì dipende dal tipo di impianti che si vogliono inserire, perché non sono tutti uguali, ce ne sono di migliori,
di diverse qualità,
sì,
anche,
di
quindi,
diverse qualità e di diversi prezzi.
Ah.
E poi dipende anche dall'operatività, dal tipo di inserimento, dalla struttura ossea.
Certo.
Certe volte non hai osso abbastanza per inserire un impianto, perché se un impianto,
okay,
è lungo,
okay,
10 mm,
certo, chiaro,
tu hai,
chiaro,
osso da 8 mm, non,
chiaro,
ci sta. Ok, allora devi aumentare lo spessore dell'osso,
sì,
se vuoi inserire,
sì,
un impianto adeguato,
chiaro,
quindi devi fare un'operazione.
C'è più materiale, c'è più
materiale,
lavoro,
più lavoro, più tempo, così.
Quindi noi quando incontriamo qualcuno, hai fatto l'impianto, sì, sì, quanto l'hai pagato tot,
ma
tu quanto,
sì,
l'hai pagato tot, non dipende sempre dal,
no,
dentista.
No, dipende
ecco, questo qui è importante.
Dipende da chi te lo fa,
certo,
e dal tipo di impianto,
esatto,
dall'esigenza che c'è di modificare la struttura che va a ricevere questo impianto, sostanzialmente l'osso, capisci?
Certo.
Quindi se tutto va liscio puoi spendere una cifra ragionevole,
chiaro, chiaro,
e accessibile, direi, non so se a tutti, ma quasi, ecco,
chiaro.
Poi dipende da caso a caso, insomma.
Eh sì, certo, comunque, appunto, dottore, la ringraziamo moltissimo.
Prego.
È terminato purtroppo il tempo a nostra disposizione, ma ci risentiamo quindi il mese prossimo. Grazie molto al dottor Galvano Dotta.
Bene, grazie Claudio, e saluto gli ascoltatori di Radio Più.